Allora, benvenuti, mamma mia, stasera 51 in questa diretta. Salutiamo anche gli amici che si sono aggiunti, che non abbiamo visto prima. A tutti quanti un benvenuto in questo nostro incontro di lettura e commento del Vangelo della domenica. Il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 35 e 42. Il giorno dopo, questo computo serve all'Evangelista perché vuole arrivare al sesto giorno, il giorno della creazione dell'uomo, con le nozze di Cana. Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo, fissare lo sguardo significa penetrare intimamente e svelare la realtà profonda di una persona. Su Gesù che passava disse: "Ecco l'agnello di Dio". Già Giovanni Battista aveva identificato Gesù come l'agnello di Dio. E aveva detto: ecco colui che toglie il peccato del mondo. Purtroppo la trasposizione liturgica con la formula agnello di Dio che togli i peccati del mondo ha snaturato questa espressione, perché peccati dà l'idea dei nostri peccati. Ma l'Evangelista ha detto che Gesù è l'agnello che toglie, non espia, ma estirpa il peccato del mondo. C'è un peccato che precede Gesù, sono le tenebre che lui è venuto a sconfiggere. Ma qui la seconda volta, riassume la formula presentandolo soltanto come l'agnello di Dio. Che cos'è questo agnello di Dio? È l'agnello pasquale che gli ebrei hanno mangiato la notte della liberazione dalla schiavitù egiziana, perché la carne dell'agnello avrebbe dato la forza per affrontare il viaggio verso la terra promessa e il sangue li avrebbe risparmiati dall'angelo della morte. Quindi carne per iniziare la liberazione e sangue per scampare alla morte. Allora l'Evangelista, annunciando Gesù come l'agnello di Dio, annunzia la nuova Pasqua di liberazione di Dio, una Pasqua di liberazione dalla schiavitù e dalle tenebre. I suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Immediatamente i discepoli lasciano colui che annunzia per colui che viene annunziato. Ebbene, Gesù va sempre incontro al desiderio degli uomini. Gesù, scrive Giovanni, allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse: "Che cosa cercate?". Stranamente Gesù non chiede chi cercate, ma che cosa cercate. E questa che l'Evangelista pone è una domanda che Gesù è sempre valida. Che si cerca? Successo, gloria, potere, tutte cose che Gesù non può dare. Se si cerca la pienezza di vita, questo Gesù lo può dare. Gli risposero Rabbì e l'Evangelista stesso che spiega che tradotto significa maestro, quindi qualcuno al quale si vuol mettere a scuola per apprendere, dove dimori? Questo del dimorare è un tema caratteristico dell'Evangelista, è un tema teologico che va al di là della semplice informazione. E Gesù disse loro: "Venite e vedrete". Gesù non dà informazioni, ma invita a fare un'esperienza. Non indica un luogo, perché Gesù non dimora in un luogo, ma un'esperienza. Non indica uno spazio, ma una dimensione, perché Gesù dimora nella sfera dell'amore di Dio. Per adesso è Gesù che attrae i discepoli in questa sfera della dimensione dell'amore di Dio. Poi più avanti, al capitolo 14, versetto 23, sarà Gesù che chiederà loro di diventare questa sfera. Gesù dirà: "A chi mi ama, il Padre mio e io verremo in lui e prenderemo dimora in lui". Quindi per adesso Gesù non dà informazioni, ma invita a fare un'esperienza dinamica di comunione e fusione con lui. Andarono dunque e videro. Quindi già l'andare verso Gesù vedono dove questa dimora, cioè dove brilla l'amore fedele di Dio. Videro dove egli dimorava. Quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio, letteralmente l'ora decima. Il giorno aveva 12 ore, l'ora decima è il tramonto. Mentre il giorno sta per finire, inizia il nuovo giorno. Il giorno nel mondo ebraico inizia al tramonto ed è quello che non avrà mai termine, il giorno e la luce di Gesù. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea. L'Evangelista identifica soltanto uno dei due, L'altro no. L'altro rimane sempre anonimo in tutto il Vangelo, perché nell'altro discepolo l'Evangelista vuole rappresentare la figura del discepolo modello ideale. Sarà quello che sempre seguirà Gesù, gli sarà intimo nell'ultima cena, disposto come Gesù a mettersi a servizio degli altri lavando i piedi. Gli sarà accanto alla croce non per consolare il maestro, ma pronto a fare la fine del suo maestro, e per questo sarà il primo discepolo a sperimentarlo risuscitato. Questo discepolo non ha nome, anche se poi la tradizione gli ha messo nome, Giovanni l'ha fatto diventare il prediletto di Gesù, nulla di tutto questo, è il discepolo ideale, è il modello. Uno di due che avevano detto le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. E qui adesso l'Evangelista ci introduce in una tematica che poi vedrà la sua conclusione alla fine del Vangelo. Egli incontrò per primo suo fratello Simone, quindi Andrea si mette alla ricerca di altri per fargli fare questa esperienza che lui stesso ha fatto, e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo. Quindi Messia è il termine ebraico, Cristo è il termine greco. Stranamente, nessuna reazione da parte di Simone, neanche una parola di sorpresa, di rallegramento, nessuno, rimane passivo, talmente passivo che è Andrea che deve prendere l'iniziativa di condurlo da Gesù, scrive Giovanni, e lo condusse da Gesù, quasi che Simone fosse un pacco, nessuna reazione. Fissando lo sguardo su di lui, abbiamo visto quando Giovanni Battista fissa lo sguardo su Gesù, e avevamo detto che fissare lo sguardo significava penetrare intimamente la realtà di una persona e svelarla. Quindi, come Giovanni Battista ha svelato la realtà di Gesù, qui Gesù svela quella di Simone. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù gli dice: tu sei Simone, il figlio di Giovanni. L'articolo determinativo indica il figlio unico. Allora Giovanni non può essere il nome del padre di Simone, perché Simone non è figlio unico, è il fratello di Andrea. Qui Gesù non dice: tu sei Simone, fratello di Andrea. Dice: tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Il figlio significa il figlio unico. Di chi è figlio questo Simone? E chi è questo Giovanni? È Giovanni il Battista. A quel tempo i discepoli di un maestro venivano considerati i suoi figli. Dicendo che è il figlio con l'articolo determinativo, indica che è il discepolo per eccellenza. Come Andrea, anche Simone era il discepolo di Giovanni. È da tenere presente questa espressione, perché quando alla fine di questo Vangelo Gesù interrogerà Simone e lo chiede se lo ama, per tre volte gli chiederà: Simone di Giovanni. È rimasto discepolo di Giovanni. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Per adesso l'Evangelista non svela il significato di questo nome. Gesù non cambia il nome a Simone. Gesù, le volte che si deve rivolgere a Simone, lo chiamerà sempre Simone. Sarà l'Evangelista che tutte le volte che deve presentare questo discepolo in contrapposizione o in contraddizione a Gesù, userà questo soprannome negativo. Quindi l'Evangelista adesso ce lo anticipa, ancora non ce lo dice, sarà nel corso del Vangelo che vedremo che questo è il soprannome negativo, quell'atteggiamento che poi lo porterà al tradimento. Ma Gesù, nell'ultimo capitolo, qui siamo al primo, ritornerà su questo argomento e gli farà tre volte la domanda se lo ama, ma avremo modo di vederlo in altri momenti. Allora, a voi i vostri interventi, i vostri commenti su questo brano che credo che sia importante e significativo. A voi. Ecco, Riccardo chiede di rispiegare la questione dell'agnello. Gesù viene identificato come l'agnello di Dio e si riferisce all'agnello pasquale. Mosè aveva comandato, la notte dell'Esodo, ad ogni famiglia di uccidere e mangiare un agnello. La carne avrebbe dato la forza per iniziare questo viaggio e il sangue li avrebbe salvati dalla morte. Allora Giovanni Battista indica Gesù come l'agnello di Dio, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, non che toglie i peccati, ma che toglie, non espia il peccato, ma lo toglie. Come lo toglie? La frase in parallelo è: Ecco colui che battezza in Spirito Santo. Il peccato del mondo, cioè questa cappa di tenebra che impedisce la piena comunione tra Dio e gli uomini, Gesù la toglierà, la estirperà, effondendo vita, effondendo Spirito Santo. Non ha questa espressione un senso sacrificale. L'agnello non veniva sacrificato a Dio, veniva sacrificato per gli uomini, per dare vita agli uomini. Nell'elenco degli animali per l'espiazione dei peccati non c'è mai l'agnello. Ecco, quindi, identificando Gesù come l'agnello, e poi Giovanni in tutto il suo Vangelo più volte farà allusioni, specialmente al momento della morte, Gesù che muore al momento in cui gli agnelli vengono sgozzati nel Tempio, identifica Gesù come l'agnello, colui che da mangiare e assimilare per avere la forza di iniziare questo nuovo esodo. Domenico chiede: Pietro fedele a Giovanni fino alla fine? Dunque, Pietro fedele a Giovanni fino alla fine, in che senso? Pietro non sarà fedele, Pietro sarà sempre in contrapposizione e in contraddizione a Gesù, sarà Gesù che poi lo recupererà nell'ultimo capitolo di questo Vangelo, chiedendogli se lo ama più degli altri. E, ecco, non avevo detto, a differenza degli altri evangelisti, Gesù non invita Pietro a seguirlo. Gli altri Vangeli, lo vedremo anche domenica prossima, Gesù invita Simone a seguirlo, non in questo Vangelo. Gesù non invita a seguirlo, perché, come dirà l'Evangelista, Gesù sa quello che c'è nel cuore di ogni uomo, quindi Gesù non invita a seguirlo. Sarà Simone che lo segue di volontà sua, combinando un disastro. Oh, amaro, obbligato. Era necessario che i discepoli di Giovanni lo lasciassero per andare da Gesù? Sì, amaro. Giovanni, annunziando Gesù, aveva detto: lui deve crescere e io devo diminuire. Giovanni era venuto come testimone della luce, ma non era lui la luce. Lui era venuto per un battesimo di acqua, per aiutare a rinunciare al passato peccatore, ma non aveva la capacità per dare la forza per iniziare un nuovo percorso. Ecco perché Giovanni non è geloso, ma anzi gioisce. Giovanni è come l'amico dello sposo, dirà lui stesso, che gioisce alla voce dello sposo. Ed è Giovanni stesso, indicando Gesù come l'agnello di Dio, che indica ai discepoli chi devono seguire se vogliono realizzarsi. Grazie, amaro, obbligato per questa pregunta. Eda, come spiegare il peccato ai bambini della prima comunione? Come si fa a parlare di peccato a una realtà che non conoscono? Si può spiegare, ma così relativamente, che il peccato è il male che si fa agli altri, ma non di più. Quando si fa la prima comunione non c'è il senso del peccato, sono i grandi che hanno il peccato. Maria Teresa e i discepoli non rispondono a Gesù, ma gli rivolgono un'altra domanda. Perché? Guido, quando Gesù dice che cosa cercate, gli risposero: dove dimori? Perché attraverso questa domanda si dichiarano disposti a seguirlo. Perché dove dimori? Perché i discepoli vivevano giorno e notte con il proprio maestro. Mio figlio deve affrontare la prima confessione. Oh, poveri bambini che devono inventarsi peccati per far contento il parroco. Ma Dio mio. Ai. Fortuna che c'è qualche parroco, si sta convincendo, sta trasformando la prima confessione nella festa del perdono. Perché altrimenti queste povere creature, ti ripeto, devono inventarsi peccati. Poi quali peccati? Che hanno disobbedito ai genitori? Che hanno detto le bugie? Che hanno litigato con i fratelli? Ma so. Riccardo, perché Paolo parla in termini sacrificali di espiazione dei nostri peccati? Riccardo, Paolo non ha conosciuto Gesù. Paolo è un fariseo che ha concezioni teologiche, religiose, farisaiche, quindi si va sempre a distinguere Paolo da Gesù e fare una bella scala gerarchica. Non dimentichiamo che probabilmente i Vangeli, buona parte di essi, sono nati per contestare la teologia di Paolo. Edo dice: non c'è un catechismo appropriato per i piccoli? Sì, dicevo prima che nel nostro sito, e c'è Martina qui in collegamento ti può dare le informazioni, nel nostro sito c'è il Vangelo per i bambini. E molti, molti catechisti, genitori, parroci lo utilizzano. E il messaggio, questo che vi stiamo presentando, trasferito in un linguaggio per i bambini. Hanno fatto un lavoro eccezionale, vi invito veramente a guardarlo, perché è per i bambini, ma piace anche a noi grandi. Biagio, il discepolo anonimo, rappresenta la comunità nuova che segue Gesù. In questa comunità c'è anche l'Israele fedele a Dio. Questo viaggio lo troveremo al momento della morte di Gesù, quando è presente anche la madre. La madre rappresenta l'Israele fedele a Gesù, a Dio, che deve accogliere il discepolo che è il nuovo, e il nuovo deve accogliere il vecchio. Questo, quando arriveremo, quando ci sarà il brano della morte di Gesù in Giovanni, lo faremo per bene. Paolo, rispieghi il fatto che i Vangeli nascono in opposizione alla teologia di Paolo. Dunque, Paolo le lettere le scrive prima dei Vangeli. E Paolo non ha conosciuto Gesù. Paolo, una grandezza, per carità, tutto quello che vogliamo, ma non ha conosciuto Gesù. Lui parla più di Dio che di Gesù. Allora i Vangeli tentano un po' di correggere queste idee di Paolo. Di nuovo Amaro, i nomi di questi discepoli hanno anche un valore simbolico. Anche Andrea. Andrea significa il maschio realizzato, il maschio completo. È interessante che questi due primi discepoli hanno nomi greci. Andrea è un nome greco, e anche Simone. Quindi è una comunità abbastanza ancora aperta. Mentre poi lo vedremo la prossima volta, gli altri discepoli che Gesù chiama, come Giacomo e Giovanni, hanno nomi ebraici. Bene. Maria Teresa, mi colpisce il fatto che Giovanni è immobile e Gesù passa. Gesù è subito dinamico. Sì, Gesù è il dinamismo. Mentre Giovanni tira via le persone dalla società e le porta nel deserto, ma questo lo vedremo meglio nel Vangelo di domenica prossima, Gesù si inserisce nella società per vivificarla. Ecco, grazie Gioacchino, che ha scritto il significato di Andrea, ne era Andros, Andros, da cui andrologia, eccetera, significa uomo realizzato. Esatto, Riccardo. Ah, ecco, Riccardo. E questo è il nostro Riccardo con una C sola, ha contribuito. È l'immagine dell'uomo coraggioso che segue Gesù. Grazie Riccardo. Eccoci a Lorenzo da Chieti, il dinamismo dell'uomo è sempre di cercare casa. E questo brano spiega come trovarla. Qui Lorenzo non è tanto cercare casa, cercare la propria realizzazione. Per questo Gesù non indica un luogo, ma una dimensione. E qual è questa dimensione? È quella dell'amore fedele di Dio. Allora, entrando in questa dimensione e diventando sempre più espressione di un amore fedele, si realizza la persona. Riccardo con due C, il peccato del mondo viene tolto da noi in un certo senso? No, il peccato non sta in noi. Il peccato è nella società, è quella cappa che impedisce a Dio di comunicarsi agli uomini. La sorpresa di questo Vangelo è che il peccato del mondo è l'istituzione religiosa e ogni sfera di potere. Ma andremo con tempo. Marco Menghini, anche perché non ha dove poggiare il capo, ecco sì, Gesù non avrà un luogo fisso dove stare. Anto da Roma, quando si parla di Dio non si rischia di fare solo filosofia teologica, visto che Dio nessuno l'ha mai visto. Infatti, questa è la teologia di Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, centriamoci su Gesù che vediamo e possiamo toccare. Paolo? Ah, Paolo vuole sapere come mai si sottolinea le 4 del pomeriggio. Le 4 del pomeriggio è l'ora decima. Il giorno ha 12 ore. Il giorno termina al tramonto e inizia al tramonto. Quindi alla fine del giorno, indica la fine della vecchia alleanza, inizia il nuovo giorno, quella nuova realtà di Gesù, che Gesù porterà a compimento. Giorgio, che senso hanno le parole di Gesù? Padre, affido a te la mia anima. Giorgio, questo è in un altro Vangelo, è in un altro contesto, adesso sarebbe troppo lungo collocarlo, comunque indica la piena fiducia di Gesù in quello che abbiamo sottolineato, l'amore fedele del Padre. E chi ci conosce sa che usiamo spesso questa tematica, è il fidati di me, fidarsi completamente del Padre. Esatto, fiducia totale nell'amore fedele del Padre. Bene, un momento che lascio la parte che va registrata, poi continuiamo con i nostri saluti e altre domande se ci sono.